Radio Centrale. Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, ben ritrovati. Siamo pronti a partire con una nuova puntata di Centrale Sport. Si è giocata ieri la seconda giornata del girone di ritorno in Serie D. È stata una giornata caratterizzata dai pareggi, ben 7 partite su 9 infatti sono finite in parità. E tra queste anche la gara del Nardò, che fino al 92esimo vinceva sul campo della Paganese grazie alla prima rete stagionale di Ferreira, poi sugli sviluppi di un calcio di punizione in mischia, la Paganese, approfittando anche di un rimpallo favorevole, ha acciuffato il gol del pareggio. Diciamo che tra le squadre di testa il Nardò è stata la squadra che più è andata vicina alla vittoria, mentre pareggi, dicevamo, per le prime 7 della classifica. Ha pareggiato in casa l'Altamura contro il Manfredonia, che continua insomma a dare dispiaceri alle grandi di questo campionato. Già aveva pareggiato sul campo del Nardò. Ha pareggiato il Casarano in casa con la Gelbison, pareggi anche di Andria in casa contro la Palmese, mentre il Matera è andato a conquistare un punto ad Angri, per limitarci insomma alle squadre che occupano le posizioni playoff. Parleremo di tutto questo come ogni lunedì con Fernando, ben ritrovato.
Grazie, buonasera.
Insomma, abbiamo fatto una carrellata su quella che è stata la giornata. Mi era sfuggito un altro pareggio del tutto inatteso, quello tra Martina e Bitonto, insomma l'ultima della classe che è riuscita ad imporre lo 0-0 sul campo del Martina. Il Martina e il Casarano, che tutto sommato sono ancora ad una distanza non impossibile dalla capolista Altamura, sono 7 i punti di ritardo di queste due squadre, 4 i punti di ritardo del Nardò. Ma quello che viene fuori da questa giornata è come le squadre di coda davvero stiano attraversando un momento estremamente favorevole.
Io non la interpreto come momento favorevole, ma come necessità di adoperare tattiche che portino punti, quindi un po' perché tutte si sono rinforzate, un po' perché c'è il bisogno, e quindi quando poi veramente c'è la necessità di fare punti tutto fa brodo, no? E quindi questa sequela di pareggi mi fa pensare ad un campionato che da qui alla fine diventerà veramente imprevedibile, nel momento in cui le forze della classifica così lontane poi si equivalgono sul campo, e non parlo della nostra partita che esamineremo, ma di Martina Bitonto, dello stesso Altamura Manfredonia, anche se dagli highlight emerge la domenica di grazia del portiere, però c'è stata anche una traversa che ho visto, no, del Manfredonia, che continua a essere oggetto non identificato di questo campionato, anche se e mancava anche della fantasia di Calemme, che sappiamo essere uno che, se non dà fastidio, almeno fa ammonire gli avversari, no? Ne sappiamo qualcosa noi, voglio dire. Quindi una domenica anomala, ma non troppo, perché questi pareggi ci stanno, ripeto, perché le squadre candidate a una pronosticabile sconfitta contro le potenziali grandi si attrezzano affinché ciò non avvenga, e ieri non è avvenuto. La Gelbison, che avevamo visto essere in caduta libera, si è ripresa. Domenica scorsa aveva pareggiato proprio in casa, no? con l'Altamura.
Sì, proprio l'Altamura, no? La capolista.
Sì. E oggi ha fatto un altro pareggio con il Casarano, ma la Gelbison con conosciamo il potenziale della squadra, no? Quindi era un po' sorprendente che si accumulasse 5 sconfitte consecutive, se non erro. Poi ci sono altre squadre che continueranno a dare fastidio. Niente, potevamo pensare, no, come fosse un'occasione sprecata, no? Ma noi lo possiamo dire perché quei 2 punti ci sono stati tolti al 92esimo, ma è lo stesso pensiero che possono fare anche le altre, no? Della serie, il Martina se avessimo vinto, l'Altamura se avessimo vinto, l'Andria se avessimo vinto, il Martina. E quindi voglio dire, possiamo recriminare quanto vogliamo, ma alla fine diciamo che era una giornata che poteva dare fastidio dal punto di vista del divario in classifica, che poteva crescere, perché un pareggio a Pagani non è assolutamente da buttare. Peccato che sia arrivato al 92esimo per loro, ma sulla carta poteva starci alla vigilia del pareggio, non quello dell'Altamura con il Manfredonia, benché il Manfredonia l'abbiamo già etichettato. Quindi sorpresa fino a un certo punto, ma il fatto che sia rimasta invariata la distanza con il vertice vuol dire che non che ci è andata bene, attenzione, perché alla fine non ci è andata bene, no? Ripeto, l'amaro in bocca del pareggio 92esimo è difficile da digerire. Resta un po' veramente sul groppone questa situazione, per come è stata non gestita, per come è arrivata, perché poi alla fine il calcio lo devi amministrare in un certo modo, soprattutto dati i momenti contingenti del campionato, no? Quindi devi lasciare da parte la bellezza e pensare alla concretezza. Ieri lo avevamo fatto, cioè noi siamo una squadra che contro Andria e Paganese non siamo stati belli, ma volevamo essere produttivi. Ora io sfido chiunque a fare il cambio bellezza con produttività. Io preferisco la produttività, no? Ieri non siamo stati belli, ma eravamo attenti. Poi nell'unica occasione sfavorevole è capitata questa situazione, però è una legge del calcio. Pensiamo all'andata, no? All'andata con la Paganese
proprio al 92esimo, sì, no? Arrivò il pareggio di Nardò con quel tiro di Adda.
E mi viene in mente adesso una battuta che ho scambiato col direttore generale Raiola, non so bene quale sia l'accento del cognome. A fine gara è venuto da me e ha detto: siamo degli stupidi, potevamo prenderci 3 punti noi all'andata e 3 punti poi al ritorno, avremmo avuto un punto in più in classifica entrambi, no? È come dargli torto, voglio dire, no? Perché un pareggio cioè 2 punti sono sempre meno di 3, quali potevano essere la loro vittoria all'andata, quella di ieri nostra. Vabbè, ma queste sì, sono situazioni della...
Poi la stranezza del calcio sta andando indietro ancora di un'altra partita rispetto alle 2 che hai esaminato. Se ricordiamo la partita invece persa col Santa Maria Cilento, no? Lì invece le occasioni furono davvero tantissime, anche pali, traverse, gol annullati proprio sul limite, no?
Infatti,
e questa è la stranezza del calcio, che a volte produci.
Pensiamo se avessimo vinto col Santa Maria Cilento e se ieri quell'occasione l'avessimo parata dal punto di vista della sfortuna, no? Saremmo in testa adesso.
Sì, però appunto come dicevi ad Altamura vincevano sul campo della Gelbison e poi hanno pareggiato, e ieri hanno creato tante occasioni con il Manfredonia e quindi alla fine la classifica comunque
sì,
è quella
alla fine non puoi, secondo me non c'è nessuno che può dire nulla, perché l'episodio, come posso dire, della partita estrapolata nel campionato ti può dire poteva andarci meglio, ma quando tu incroci le armi per 34 gare, no? Alla fine 34 gare, gioco forza, fanno emergere i reali valori, no? Quindi se in questo momento l'Altamura è 4 punti davanti a noi, vuol dire che è stata 4 punti più brava di noi.
Sì, diciamo l'unico rammarico resta sempre quello relativo alla partenza del campionato del Nardò, perché poi lì, no, è maturato il ritardo che attualmente il Nardò conta nei confronti della capolista Altamura, perché quelle 3 sconfitte nelle prime 3 trasferte hanno segnato quel solco che poi diventa, non è mai facile quando bisogna recuperare punti, anche se di punti davvero il Nardò ne ha recuperati tantissimi. Osservavo che dopo la 5ª giornata, il punto più basso del campionato del Nardò, il ritardo dall'Altamura era di 9 punti. Poi è sceso ad 1 punto quando l'Altamura è incappata in quelle 3 gare estremamente negative: il pareggio con l'Andria, la sconfitta col Nardò e il Casarano. E poi, diciamo, le distanze sono andate crescendo, diminuendo. L'Altamura è tornata a +3 dopo il pareggio del Nardò a Martina, è andata a +5 dopo il pareggio del Nardò con il Manfredonia, poi il Nardò è riuscito di nuovo a recuperare 2 punti quando l'Altamura ha pareggiato in casa con la Paganese, e si era andati a -3 è diventato -6 dopo la sconfitta col Santa Maria Cilento, quindi poi -4 domenica scorsa, -4 che si è confermato al termine delle gare di ieri.
Però la riflessione che faccio è positiva, nel senso che l'Altamura non è una macchina da guerra, no? Perché, voglio dire, se incappa in queste situazioni e se lo Iodice non trova la giocata o tira fuori il coniglio dal cilindro, poi l'Altamura è una macchina che si inceppa anche, no? E se ci va un Manfredonia, che sulla carta è molto meno quotato ad impattare, vuol dire che le porte sono aperte a qualunque possibilità, no? nel vertice. Quindi sarà un bel campionato, però io lo vedo come meno spettacolare da qui alla fine. Cioè, mentre nel girone di andata tu hai come posso dire, la mente più sgombra perché c'hai tante partite davanti, puoi anche sbagliare, puoi anche giocare un bel calcio e scoprirti e rimetterci in termini di produttività, e poi mentre nel ritorno questo non ti è concesso, e quando non ti è concesso sbagliare, gioco forza, rischi di meno e sei meno brillante nell'esprimere il gioco. Noi lo abbiamo capito in un certo senso, perché di fatto abbiamo rischiato un tiro in porta in 180 minuti fra Andria e Paganese. Cioè, io ieri la partita l'ho vista, ero l'unico che stava nella tribuna centrale, perché non mi piace osservare la partita dalla curva, perché non ho le giuste prospettive, perché mi piace farmi le idee della partita e vederla in tutte le, diciamo, le prospettive migliori possibili. La Paganese ha corso, è una squadra organizzata, è una squadra ostica che dà fastidio, giovane, diretta da un tecnico appassionato e sanguigno, però era spuntata, mi spiego, ha avuto accelerazioni sulle fasce improvvise dove anche i nostri sono un attimino andati in difficoltà, perché da parte loro c'era tanta velocità, no? Però poi nel momento in cui dovevano concludere non ci riuscivano, perché ho visto un Gennari con un'intelligenza tattica nel cuore dell'area di rigore che chiudeva tutti i tiri possibili di minacce, e quindi un Nardò che ha saputo gestire i pericoli avversari di una squadra che è seguita da tanta gente. Io non so se le telecamere lo hanno fatto vedere, ma io faccio i complimenti alla tifoseria della Paganese, perché mi ha impressionato per costanza, numero, qualità di tifo. E ripeto, un ambiente che vive il calcio un po' come a Nardone, dove anche la nostra tifoseria è una bella tifoseria, però non mi aspettavo, era la prima volta che ci andavo a Pagani, era un po' di tempo che mancava questa partita, quindi per me era la prima volta, ed è stata una bella accoglienza, una bella società che ci ha messo a proprio agio per tutto e in tutto, e quindi li ringrazio col senno di poi, anche poi se poi la partita è finita ci siamo salutati. Però questa possibilità di esprimere il gradimento per l'accoglienza non c'è stata. Quindi lo faccio adesso sperando che qualche dirigente della Paganese ascolti anche la trasmissione. Quindi una bella realtà calcistica che conoscevamo anche per un certo passato nobile, no? È una bella squadra che per me è quella che identifica più di tutti la Serie D Girone H, non una squadra esplosiva, non una squadra materasso, ma una squadra ostica che gioca a pallone, che ha tanti giovani interessanti, tra l'altro alla migliore classifica dei giovani di valore, ma questo è un questo riviene dal fatto di aver fatto la Lega Pro di recente, no? Quindi ha cresciuto gioco forza nel proprio vivaio tanti giovani che sono rimasti e dai quali sta attingendo per vincere momentaneamente questa sì, classifica, sì. Non la vince, c'è il Santa Maria Cilento in testa, attenzione, loro sono secondi. Però,
ma questa classifica in base agli under, all'utilizzo, come viene
stilata? È una classifica un po' particolare, strana, no, strana. Allora, ha diversi parametri che prende in considerazione: l'età dei ragazzi, il fatto di essere cresciuti nel proprio vivaio e da quanti anni vengono cresciuti nel proprio vivaio, e il fatto di essere schierati titolari nella distinta iniziale, poi possono anche essere sostituiti, però ci sono talmente tante variabili.
Nell'intervista Govino ieri sottolineava come fossero 3-2005 in campo, no? Nella Paganese,
di cui uno è il portiere,
e quindi probabilmente tutti i giocatori cresciuti nel settore giovanile, no? Che hanno fatto i campionati giovanili di Serie C, quindi questo
portiere che ti interrompo, scusa Michele. Nell'occasione mancava D'Ambros, io do più meriti al portiere che demeriti a D'Ambros, perché il portiere è stato bravo, ha avuto una lettura importante, no, su quell'azione. Certo, mi è mancata magari la freddezza del bomber di D'Ambros, che conosciamo quali sono le sue qualità, che sono più atletiche e meno tecniche, però in quella circostanza Esposito è stato molto bravo ed è un 2005 come portiere,
che peraltro lo ricordiamo, lui è la riserva di Pinestro, il quale in questo momento ha dei problemi fisici, sì. E quindi viene sostituito da Esposito. Ecco, siccome naturalmente siamo in radio e non in televisione, giusto così per chiarire a quanti ci ascoltano più o meno come è andata la partita, ricordiamo, hai detto, una gara in cui ci sono state pochissime occasioni da rete e praticamente la Paganese non è mai andata al tiro nel primo tempo.
È andato al tiro, sì, nel secondo infatti, ti interrotto.
Perché ho registrato, vedendo le immagini, ho registrato soltanto un'uscita bassa in anticipo di Viola su un avversario, sì, no, che sembrava lanciato,
dove c'era un sospetto fuori gioco, però
e poi soltanto stare. Qualche uscita alta su traversoni, su tiri d'angolo,
ma quella è un'ordinaria amministrazione. Non sono potenziali palle gol,
no. Mentre Nardò in effetti nel primo tempo l'unica vera occasione che ha creato è stata quella di D'Ambros, che ha tirato dai 18 metri, il portiere era uscito, anche lui era quasi sul limite dell'area di rigore, è riuscito poi ad intercettare questo pallone. E nel secondo tempo invece, giusto insomma per riepilogare quello che è successo nella partita, c'è da segnalare quella punizione dai 30, Ferreira ci ha provato,
sì,
dai 30 metri, come ai tempi in cui giocava nel rotondo,
più di 30 metri secondo me,
col pallone che non è uscito di molto al lato, alla destra,
ma il portiere c'era, però quindi non la menziono come possibilità.
Sì. E poi c'è stato in effetti l'unico tiro della Paganese, che però è venuto da un tiro da fuori area, dal limite, no? Iannone, quando era un tiro insidioso, perché poi ha battuto terra proprio davanti
vertice,
a Viola.
Si riferisce a quello dal vertice, fatto dal vertice,
che Viola non è riuscito a bloccare, comunque ha intercettato e poi
se batte a terra è difficile intercettare.
Sostanzialmente è stato quello l'unico tiro della Paganese nel corso dei 90 minuti. Poi c'è stato il gol di Ferreira.
E gol di Ferreira, io mi permetto di fare un elogio a De Giorgi, perché De Giorgi gli ha fatto un assist straordinario. De Giorgi, che apre e chiude una parentesi, sta giocando benissimo secondo me in queste partite, perché oltre diciamo ad essere un 33enne che spinge e fa la fase difensiva, perché ieri ha fatto anche delle chiusure difensive, diciamo chiudendo le diagonali, spaziando dalla propria area all'area avversaria, quindi è uno che ha corso tanto e che ci mette anche la garra e l'intelligenza, no? E quell'assist non è proprio diciamo un assist qualunque, perché poi di fatto ha girato il difensore della Paganese, poi si sono un attimino incartati il portiere col difensore e con la punta del piede Ferreira l'ha spinto dentro.
Sì, c'è stato anche una sorta di rimpallo che ad un certo punto sì. ha fatto sì che Ferreira fosse liberato e potesse andare al tiro. Comunque Agovino, intervistato a fine partita su questa situazione, perché naturalmente i giornalisti di casa puntavano più le loro attenzioni sull'eventuale errore del portiere in uscita, ha però detto che il suo difensore gli ha detto: Ferreira mi ha fatto un movimento che mi ha rubato il tempo sui primi passi, quindi me lo sono perso e non sono più riuscito a contrastarlo.
Un po' di onestà ci vuole da parte degli addetti ai lavori. Però apro e chiudo una parentesi, io ho visto, non so se avete seguito l'intervista del mister.
Ah sì,
cioè c'è stato il giornalista che ha riferito, io sono rimasto zittito perché non mi aspettavo la domanda. Ho visto una Paganese spettacolare.
Era probabilmente l'entusiasmo del pareggio conquistato al 92esimo che gli ha fatto perdere un po' la freddezza
sia.
Poi
ma me lo auguro che sia quello, perché cioè, un attimino mi ha gelato come dichiarazione, no? Perché dire ho visto una Paganese spettacolare, che giustamente poi la sapienza di Mister Ragno ha trovato le parole giuste nella risposta, però non si possono, secondo me, fare certe domande che possono apparire non equilibrate rispetto proprio a come è andata la gara. La gara, l'ha detto il mister, è una gara da 0-0, molto a specchio, ecco,
abbiamo detto poc'anzi, no? Davvero pochissime occasioni da rete, tanto equilibrio, tanta lotta al centrocampo,
tanta corsa, sì. Veramente di corsa ce n'è stata parecchio, cioè da quel punto di vista dell'agonismo, della corsa, dell'atletismo, è stata top come partita, perché poi bisogna vedere tutti i movimenti in campo, no? Ceccarini, come al solito, ha dato fastidio a tutti, e noi quando abbiamo segnato ho detto è fatta, no? Perché di fatto non avevamo rischiato nulla. Se poi ci entra un altro che ha tanta corsa come Mariani, perché poi Mariani ha corso veramente tanto, ogni volta che veniva eventualmente saltato dai fraseggi recuperava la linea del pallone, stava sempre attentissimo, però c'è stato quella punizione, per me non c'era quella punizione regalata dall'arbitro al 92esimo, perché Lanzolla ha fatto un'entrata pulita, secondo me, e quel pallone è spiovuto,
ecco,
in mezzo.
Prima di arrivare alla punizione ci è sfuggito finora di menzionarlo, il gol annullato a Gentile per un presunto fuorigioco
infatti è un presunto fuorigioco, io mi pensavo in una posizione migliore,
la tagliata,
rispetto ai nostri,
no? Perché sì. Comunque il fuorigioco non sarebbe stato di Gentile, sì, ma di La Tagliata, sì, che poi ha servito, sì, a Gentile un pallone che praticamente era da spingere in rete,
molto discutibile. Molto discutibile. Poi ci siamo dimenticati anche di un altro tentativo di D'Ambros che ha preso la rete esterna, sì, con un tiro forte. Cioè,
Nel finale magari c'è stata anche un po' di sfortuna in quella punizione, che poi perché c'è stato anche qualche rimpallo, visto un nostro difensore che ha saltato e non è riuscito a prenderla,
poi una palla sporca, che ha girovagato nel centro dell'area,
poi Mancino non si è avventato,
che guarda caso poi è passata sotto i piedi di Viola, no? Quindi è proprio una situazione particolare, difficile da accettare, ma il pareggio sostanzialmente può anche starci, se non per il fatto che sia arrivato al 92esimo e per il fatto che avremmo potuto accorciare da questa classifica a due punti. Però le indicazioni della giornata e del campionato sono ben definite, secondo me. Vince chi riesce a conservare la concentrazione per tutti i 96-97 minuti di gioco, perché l'errore capita sempre, le occasioni ci sono, cioè di fatto non c'è una squadra che possa dire non ha mai tirato in porta o cercato lo specchio della porta, perché queste situazioni capitano per tutti, in tutte le gare. Può giocare anche una corazzata contro la squadra Materasso. La squadra Materasso, secondo me, la sua buona occasione la tiene sempre per realizzare, pur magari con pronostici di 20-1, per dire, sì, però quell'occasione capita sempre.
E poi magari queste squadre di bassa classifica si chiudono, fanno densità in difesa e poi diventa difficile trovare lo spiraglio, il passaggio giusto, quello che un po' è successo all'Altamura ieri, quello che è successo a noi contro il Santa Maria Cilento. Insomma, diventa difficile, no? Quando poi sono quelle giornate stregate in cui va tutto storto e quindi escono fuori certi risultati che erano assolutamente imprevedibili.
Ma ieri sono parecchie per giornate, cioè è stata una giornata stregata un po' per tutti, no? O positiva per coloro che hanno colto dei pareggi insperati. E quindi c'è poco da fare. Questo è un campionato che secondo me lo vincerà chi avrà più saldezza di nervi, chi saprà essere guidato meglio rispetto ad altri e chi avrà una società forte che possa dare tranquillità per arrivare fino alla fine. Noi crediamo di averle queste condizioni e quindi non possiamo fare altro che stare vicino alla squadra.
Peraltro, diciamo, il discorso promozione ormai è un discorso, penso, che sia limitato alle prime quattro in classifica, no? Altamura, Nardò, Martina e Casarano, perché poi tutte le altre che poi sarebbero, diciamo, Fidelis, Sandre e Matera, a 10 punti di ritardo alla capolista, diventa davvero difficile che possano recuperare questo ritardo. E quindi questa è stata la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie D. Diciamo che l'Altamura, che come aveva detto Mister Ragno, a consuntivo di quello che era stato il girone d'andata, aveva corso davvero tantissimo rispetto a quelle che sono le medie di...
Capace che glielo chiedi dal vivo, perché
infatti forse tra poco avremo in collegamento proprio il mister, perché sì, siamo riusciti così quasi in extremis a rintracciarlo e quindi, insomma, poi due pareggi in queste prime due giornate di ritorno, un po' come era successo anche alla Cavese l'anno scorso, no? Che era andata davvero forte, ad un ritmo molto forte nel corso del girone d'andata, poi aveva subito un calo proprio tra la fine del girone d'andata e l'inizio del girone di ritorno. E quindi questa è la situazione. C'è da dire che i campi in Serie D stanno anche diventando molto caldi, perché ci sono state lamentele da parte sia della società del Manfredonia per alcuni episodi verificati sia ad Altamura nel dopopartita, e anche ad Angri pare ci sia stato un lancio di petardi, di pietre, nella zona dove c'era il pullman del Matera e le auto di alcuni dirigenti. Quindi ci sono state queste lamentele, questo a sottolineare come il poter giocare comunque gli scontri diretti in casa quantomeno preserva, no, da queste situazioni molto infogate che possono verificarsi quando poi i punti in campo diventano importanti.
Questi sono, diciamo, i lati meno belli del campionato, no? Uno, cioè, poi anche il fattore campo è necessario che ci sia, no? Il calore del pubblico, una dirigenza comunque accogliente. Adesso chiaramente non possiamo dire nulla su quello che è successo ieri ad Altamura, perché non c'eravamo, ma
riportiamo semplicemente quelle che sono state le lamentele,
in maniera oggettiva quello che ha scritto il Manfredonia e in maniera oggettiva la risposta dell'Altamura. Però quando i punti diventano oro colato ci può anche stare che si vivano situazioni non borderline, ma che si passi anche oltre, no? E quindi a prescindere, ripeto, di quello che possa essere successo veramente ieri ad Altamura, però l'Altamura domenica andrà a Palmi e lì è un altro campetto poco poco tranquillo,
senza barriere, addirittura senza barriere, senza che sembra barriere, davvero grottesco, no?
Dove non si respira certamente aria da oratorio, no? quindi c'è,
non so, questa necessità di voler ad ogni costo sembrare insomma così evoluti, quando magari le realtà sono,
no, non è che a palmi, voglio dire, quando ci siamo stati noi non è che il pubblico abbia, come posso dire, usato metodi poco ortodossi, no, per farsi sentire, perché di fatto non è che nessuno è entrato in campo, no? Però questa mancanza di barriere in un campo napoletano, dove la passione è tanta, dove c'è tanto ardore, no, da parte dei tifosi, sicuramente non agevola il lavoro dei guardaline, che magari hanno un occhio alla linea del fuorigioco e con l'altro occhio guardano alle spalle qualche magari sagitato che non riesce a trattenersi, no? Quindi è questa la situazione di questi campi. Parlavo di palmi perché non sarà facile per nessuno andarci lì, e quindi noi, avendoci già giocato, potremmo avere un vantaggio. Questo chiaramente è una partita ancora da giocare, palmese Altamura, ma non è un pronostico più scontato, questo lo posso dire.
Allora, nel frattempo il nostro regista Gianfranco Esposito ha approntato il collegamento con Mister Ragno, che è in diretta. Buonasera mister.
Ciao, buonasera.
Mister, buonasera, Fernando sono. Mister,
ciao.
Mister, posso iniziare con una battuta ironica?
Sì.
La Paganese ha fatto una partita spettacolare.
Lo so. Infatti, sennò, per me sono abituato, se quella è spettacolare sono abituato ai mali, allora.
Sì, diciamo che ieri in sala stampa, più che interviste del dopo partita, sembrava un processo del lunedì, no? Perché i giornalisti esprimevano delle opinioni che duravano minuti su minuti, quindi insomma, comunque c'era evidentemente un po' di entusiasmo.
Ad un certo punto stavo pensando, ma non è che ho visto un'altra partita, può darsi che ho sbagliato spogliatoi, forse dall'altra parte, non lo so, perché se quella è una partita dove loro dicono che è spettacolare, dopo che io ho visto un primo tiro loro in porta, un primo tiro nel secondo tempo, non lo so, vabbè. Sì. Abbiati loro che hanno questo spettacolo. Io preferisco un altro tipo di spettacolo.
E infatti, poc'anzi, cercando un po' di ricordare quelli che erano stati tiri in porta, la Paganese, a parte il gol, è andata al tiro soltanto con Iannone sullo 0-0, quel tiro dal limite, no? Che poi è rimbalzato davanti a Viola, che ha deviato, è diventato insidioso magari soltanto per quel rimbalzo finale, poi per il resto appunto nessun tiro da parte della Paganese. Inardò invece era andato vicino al vantaggio con D'Ambros nel primo tempo, poi ha trovato il gol con Ferreira. A mente fredda, qual è il giudizio sulla prestazione di ieri?
Ma guarda, queste sono partite particolari, tattiche, dove a parte che si sono affrontate secondo me due ottime squadre, perché io ritengo che la Paganese, io sento le interviste del loro allenatore che loro si devono salvare, io poi vado a studiarmi le gare, mi vado a studiare la rossa della Paganese e vedo che tutti i giocatori, tutti, parlo di 7-8 calciatori, o l'anno scorso, 2 anni fa hanno fatto la Serie C, quindi che lui dice squadra giovane, però così con la noi la salvezza, ma che salvezza, cioè si nascondono sempre dietro ancora, falliscono e hanno i fallimenti, sai. Io quello che dico è che ieri sono affrontate due buone squadre, dove alla fine sia noi che loro volevano vincere, noi per continuare il nostro percorso e loro perché secondo me un pensierino ai playoff l'hanno anche fatto, diciamo francamente. È chiaro che è stata una partita molto tattica, noi sapevamo tutte le loro mosse, loro sapevano tutte le nostre mosse, quindi fino a quando, sai, uno non rischiava sull'altro, è una partita che è difficile da interpretare, nel senso che poteva succedere di tutto. Quello che dico è che a questo punto del campionato si sa che ogni partita è difficile, si sa che si può perdere e vincere con chiunque. Pagani è un campo difficile, siamo andati lì noi cercando di vincere la gara. Primo tempo l'occasione più nitida l'abbiamo avuta noi con D'Ambros, loro hanno fatto un tiro in porta, sì, hanno manovrato, ma la manovra non era finalizzata, nel senso che molti passaggi sbagliati negli ultimi 15 metri. Sì, avevano quel possesso palla che è una caratteristica della Paganese, ma se hai un possesso palla che poi alla fine non è finalizzato, a che serve averlo? Secondo il mio modesto parere, noi, ripeto, non ci hanno fatto giocare, ci hanno tolto un po' le nostre giocate memorizzate, però l'occasione l'abbiamo avuta, non l'abbiamo sfruttata. Con D'Ambros è stato bravo il portiere, ma nello stesso tempo, nel secondo tempo, quando siamo passati in vantaggio, forse l'unico errore che abbiamo commesso è stato quello che c'è stato un momento dove la Paganese, diciamo che non aveva capito nulla, ma insomma stavamo in grosse difficoltà e lì ne dovevamo approfittare, dovevamo cercare di chiudere, che poi alla fine è avuto il secondo gol che è stato annullato, un'altra occasione di testa del ragazzino Ceccarini, il calcio di D'Ambros, insomma alla fine il nostro è una partita che loro potevano sbloccare solo ed esclusivamente su palla inattiva. Ecco perché alla fine non abbiamo concesso praticamente nulla se non qualche cross, ma stiamo parlando sempre di una squadra dove nelle altre occasioni, in altre partite aveva creato tanto, noi non gli abbiamo fatto creare praticamente nulla. È chiaro che su quell'errore sono arrabbiato e deluso, perché insomma noi lavoriamo tanto sulle palle inattive e là siamo trovati impreparati in quanto non c'è stato il riallineamento di 7 uomini ma soltanto di 6, e casualmente la palla è andata dove ci doveva essere il settimo uomo. Però oramai è andata, noi dobbiamo essere bravi a capire dove c'è stato l'errore, e spero che questo errore non si faccia più.
Sì, mister, da sottolineare insomma il primo gol stagionale di Ferreira, una stagione un po' travagliata per lui, però ritrovare un attaccante di questo valore che sicuramente riacquisterà fiducia, no? Dopo questo digiuno lungo che è stato interrotto, tornerà sicuramente utile per questo girone di ritorno del Nardò.
Ma sicuramente, perché io, Michel, l'ho riconfermato, perché l'anno scorso ha fatto benissimo, quest'anno è partito con un infortunio, poi si è trovato un equilibrio, in quell'equilibrio io avevo deciso di far giocare D'Ambros e Danna, però avevo sempre due attaccanti importanti come Danmarco e Ferreira, che secondo me sono titolari. Io ho quattro punte che spero di sfruttare tutte e quattro fino a fine campionato. Poi in questo periodo c'è stato un infortunio di Danna e quindi ne abbiamo soltanto tre. Gioco forza, ieri ho dovuto ad un certo punto adattare un ragazzo davanti, Mili, che l'ha già fatto in un paio di occasioni, però diciamo alla fine rimane in rammarico che senza subire nulla abbiamo perso due punti, però ritengo che alla fine, per come sono andati gli altri risultati, è andata via un'altra giornata e a noi è andata via un'altra trasferta importante, quindi pensiamo positivo e andiamo avanti per il nostro percorso.
Mister, tanti pareggi ieri, che lettura dai a questi risultati un po' anche a sorpresa?
Il nostro campionato è difficilissimo, quindi se lo mettessero bene in testa i nostri tifosi, perché sento tanta gente che qua esiste soltanto il Nardò, qua non esiste il Nardò, qua esistono sono tante squadre forti e dobbiamo cercare di sbagliare quanto meno è possibile. Vincerà, ripeto, chi più continua e chi sbaglierà meno. Noi cercheremo di sbagliare, di esserci lì fino a fine campionato. Poi io sono sempre abituato a dire che al campionato non si vince certamente né a dicembre, e vedo anche, se devo guardare la statistica degli ultimi due anni, non ha mai vinto una squadra che è stata campione d'inverno, e quindi questo mi dà ancora più coraggio a credere ancora di più che possiamo recuperare quei quattro punti. È chiaro che se poi ci mettiamo a commentare, ci mettiamo a polemizzare su un pareggio di Pagani, vuol dire che non abbiamo capito nulla e che non siamo ancora maturati, perché qui bisogna accettare qualsiasi tipo di risultato, ci deve essere la consapevolezza dei nostri mezzi di andare a vincere, a provare a vincere su ogni campo, e non giochiamo contro nessuno. Qui lo dimostrano soprattutto anche le piccole. Io ho perso con il Santa Maria, però se guardo i risultati di ieri, il Bitondo, che nelle ultime posizioni, ieri ha preso un grandissimo punto a Martina, che ritengo una delle grandi di questo campionato, come anche la Gelbison è andata a prendersi il punto a Casarano, e la Palmese, che ieri ha pareggiato ad Andrea, un altro grandissimo risultato. Quindi questo è un campionato difficile, non si dà niente per scontato. Noi pensiamo a noi stessi, alle altre squadre non le guardo. Io voglio vincere ogni domenica, cercherò di farlo, però ripeto, è difficile. Solo con l'aiuto di tutti, compresi i nostri tifosi, compresa la società e tutti quanti, possiamo raggiungere questo obiettivo. Dobbiamo stare calmi e tranquilli e cercare di dare una mano a questa squadra, perché forse molti se lo dimenticano, siamo l'unica squadra che ha fatto 17 trasferte, anzi 18 con quella di ieri, perché noi abbiamo giocato non sul campo nostro, ma su un campo dove tutte quante sono venute a giocarsi alla pari, senza il nostro grandissimo pubblico di domenica scorsa, con solo 300 presenze a Matina. E questo non lo dimentichiamo, perché molti ci davano per spacciati, perché sentendo gli addetti ai lavori, molti dicevano: come fanno questi ad allenarsi da una parte, andare a giocare su un'altra parte e a non avere l'appoggio del pubblico, a vincere tantissime gare. Quindi questo dimostra che noi ci teniamo e vogliamo cercare di arrivare fino in fondo, fino all'ultimissima giornata. Poi i conti si fanno penso il 7 maggio.
Sì, mister, a fine girone di ritorno avevi anche sottolineato come l'Altamura avesse viaggiato ad un ritmo superiore a quello che è la media comunque del girone H. È un po' come era successo l'anno scorso alla Cavese, ha un po' rallentato, no? Ad inizio di questo girone di ritorno con due pareggi, più o meno la stessa cosa che era successa lo scorso anno proprio alla Cavese. Magari questo può essere di buon augurio per quello che è stato poi l'epilogo dello scorso campionato, con la squadra che aveva guidato la classifica per tanti mesi, che alla fine non è riuscita poi a concretizzare l'obiettivo promozione.
No, è vero, ma ci sta, ti ho detto, ogni partita è difficile. Se tu pensi, se il tifoso pensa che ha già vinto domenica o Gravina, si sbaglia. Il tifoso, noi dobbiamo cercare di riempire il nostro campo, perché noi dobbiamo cercare in casa di vincere tutte le gare. È difficilissimo, ma dobbiamo cercare di vincere tutto, perché abbiamo tutti gli scontri diretti in casa e tutte queste squadre che non mollano, che devono cercare di raggiungere i propri obiettivi. E il Gravina sicuramente non si farà da parte domenica, quindi sarà difficile anche domenica. Ecco perché io dico al nostro pubblico: cercate di cambiare mentalità, cioè di pensare che domenica è difficile, e diamo una mano a questa squadra.
Sì, peraltro il Gravina, no, ha questa coppia d'attacco Oliveira-Santoro, che è una coppia d'attacco che potrebbe essere di una squadra d'alta classifica, quindi molto insidiosa, molto pericolosa a livello offensivo.
È vero. Io da oggi già ho preso in mano tutta la situazione del Gravina, e ti posso garantire che è una squadra che secondo me non ha ancora espresso tutte le potenzialità, oppure ci sono delle situazioni che non sono riuscite ad aiutarlo, ecco, non ad esprimersi al massimo. Perché io, se guardo la rosa di questa squadra, ho detto benissimo, c'è una coppia d'attacco che veramente farebbe comodo a qualsiasi squadra da che punta vince.
Sì, allora mister, penso che possiamo ringraziare il mister.
Sì, assolutamente, mister, io ti ringrazio perché sei stato disponibile pur in una chiamata last minute, però ti riconosco questa tua generosità e questa tua disponibilità.
Grazie ancora, buona serata.
Grazie mister.
Ciao.
Ed eccoci dunque che torniamo in studio dopo questa bella chiacchierata con mister Ragno, che ha sostituito l'intervista che avevamo preparato, quella delle sue dichiarazioni nel post partita di ieri. naturalmente a distanza di 24 ore, no, c'è sempre la possibilità di analizzare meglio quella che è stata la partita con qualche elemento in più, perché poi magari già rivedendo le immagini, conoscendo Mister Ragno, probabilmente avrà rivisto per intero la partita di ieri, escono fuori tante situazioni che magari poi sfuggono nel corso dei 90 minuti, e quindi secondo me le conferenze stampa bisognerebbe farle a 24 ore di distanza dalla partita e non
sì,
immediatamente dopo,
perché tu, voglio dire, non so se ti capita, Michele, ma ti svegli per esempio il giorno dopo che è accaduto qualcosa di importante e forse il cervello elabora nella notte in maniera inconscia per noi, e ti ritrovi più maturo nel dare dei giudizi rispetto a quanto è accaduto il giorno prima. Però voglio dire che, siccome anche i nostri ascoltatori sono molto attenti, io credo che anche loro abbiano carpito la completezza delle informazioni che passa Mister Ragno, quale esperienza trasuda dalle sue parole. Cioè lui non dice mai banalità, cioè, anche ieri, no, la risposta del signore che ha visto la partita spettacolare ha detto: accetto la domanda ma non la condivido. Cioè, quindi ha proprio un vissuto calcistico importante che lo porta a dire cose non banali. Quindi se lui dice dobbiamo stare tutti uniti, la squadra campione d'inverno non ha vinto gli ultimi campionati, il Brindisi l'anno scorso lo davano per spacciato, è impossibile a vincere, cioè ci sono tanti fattori, tanta esperienza, e io abbiamo sentito che ha detto c'erano 6 uomini e non 7, chi di noi se ne è accorto? Cioè io
infatti, cioè, noi abbiamo prima attribuito quel gol al rimpallo, no? E invece
però lui l'ha attribuito alla mancanza del settimo uomo che doveva stare lì. Cioè, ecco, sono situazioni che fanno capire come talvolta le nostre conclusioni, i nostri pensieri non sono poi completi, perché mancano dei tasselli importanti nella base dell'informazione, no? Noi abbiamo pensato un rimpallo, in realtà mancava il settimo uomo ed è stato un errore, cioè, però per dire quanto Mister Ragno non lasci nulla veramente di intentato. Poi c'è l'uomo in campo, non c'è un robot che recepisce al 100% tutte le informazioni, che al 92esimo ha la lucidità di ricordarsi determinate situazioni studiate. Cioè, capiamo bene che talvolta la stanchezza può anche appannare la freschezza delle idee o delle situazioni da gestire nel momento di un finale di una partita. Quindi io credo che l'arma in più o il non plus ultra di questa squadra sia proprio un tecnico che vive il calcio H24 e 7 giorni su 7. Cioè lui, se potesse essere l'uomo senza sonno, penserebbe esclusivamente al calcio, veramente.
Intanto ci scrive un nostro ascoltatore assiduo, Fabio Mele, ne abbiamo parlato più volte, lui ci segue da Bari, dove vive per motivi di lavoro, e avendo la nostra età ricorda periodi storici della radiofonia neretina, fa riferimento alla vecchia Radio Nardò Centrale, no? Dice: è sempre bello ascoltare la trasmissione radiofonica dettata al nostro Nardò. Ricordo quando eravamo attaccati letteralmente alla radio per ascoltare le trasferte del Nardò in terra calabra, Crotone, Siderno, Vivo Valencia, Gioiese. Parliamo...
Guarda, Michele, ti interrompo, stai leggendo il messaggio del nostro amico. Ma ci ha fornito un assist. Il prossimo ospite sarà Antonello Sodo. Lo chiameremo via telefono e sarà bello.
Lui era il radiocronista,
lui era,
no?
Radiocronista
di tutte quelle partite.
Radiocronista che mi ha parlato di situazioni veramente incredibili per come veniva fatta la radiocronaca. Cioè, quest'estate, apro e chiudo una parentesi per chi ci ascolta. Quest'estate la banda milanese dei Neritini, che vivono a Milano, si è voluta riunire qui a Nardò, dove sono stato anche invitato a farne parte di questo tavolo conviviale, e si è parlato di tutto, no? Della nostalgia, chiaramente, di non essere più per motivi di lavoro salentini, del fatto di vivere a Milano, di un altro calcio da quelle parti, E chiaramente poi il discorso è scivolato sulle radiocronache degli anni 80. Lui mi ha parlato di cose veramente da circo, cioè per permettere l'audio, quei cr, quella quando non funzionava veramente tutto, no? Che c'era l'audio di fondo disturbato. Mi parlava di attaccare fili lunghissimi, addirittura anche centinaia di metri, per avere l'energia elettrica o per avere il ponte della comunicazione per trasmettere, cioè qualcosa di bellissimo. E però a Fabio io voglio, gli riferisco un particolare, vediamo se lo ricorda. Allora, c'è stata una registrazione che io ho sentito, ma che vorrei trovarla, e forse Antonello Soto può darmi questa dritta, perché lui mi ha promesso che avrebbe girato in digitale tutti gli audio degli anni 80. Gliel'ho detto più volte ad Antonello, ancora non l'ha fatto, però glielo chiederemo in diretta quando sarà ospite di questa trasmissione. Anzi, gli scrivo che l'abbiamo pure nominato, così si ascolterà sul podcast la trasmissione. Ricordo di un Nardò Squinzano, quando ci fu il derby padre figlio, no? Di Gian Grande, che vincemmo 2-1 quella partita nell'83-84, quando segnò il raddoppio il Nardò. Ci fu il collegamento che ho sentito postumo, perché chiaramente come te eravamo al campo, no? Qualcosa, un boato da Serie A, veramente. Sai quando nelle vecchie trasmissioni radio si collegavano
tutto il calcio minuto per minuto,
si collegavano e si sentiva proprio quel boato del pubblico che c'è stato un gol, ma con palcoscenici da Serie A. Ecco, un Nardò Squinzano, mio fratello me lo dice sempre, no? Ogni tanto quando rivanghiamo certe situazioni, è veramente qualcosa che fa venire i brividi. Cioè, c'era un intero stadio che attraverso la fonia di Radio Centrale ha fatto passare, diciamo, qualcosa proprio di meraviglioso, proprio. C'è un boato di tutto lo stadio, ma poco credibile che sia avvenuto in Serie D, no? Invece è avvenuto, però. Poi,
sì, perché a questo proposito ricordo che ci fu un periodo in cui le radiocronache non erano integrali per 90 minuti.
No, assolutamente.
Ma c'erano vari campi, no? Sì. Salentini, una sorta di tutto il calcio minuto per
sì,
minuto
c'era
in salsa
una
Salentini.
Trasmissione,
no?
Adesso non ricordo neanche come si chiamasse.
Sì, c'era una sorta di consorzio di radio, sì, che si erano,
bravo,
consociate.
Un pool di radio che davano le dirette dei vari
e
campi.
E quindi nel momento in cui cambiava il risultato, no? Il campo in cui c'era stato il gol si inseriva nella trasmissione, quindi si ascoltava questo boato. Che
però la partita integrale c'è stata anche per diversi anni, no?
Sì,
trasmessa,
sì,
da Radio Centrale.
Sì, quella fu un'esperienza che poi durò poco. No?
Durò poco, però voglio dire, beneficio dei più giovani che ci ascoltano, i neritini che non potevano raggiungere la trasferta, si riunivano in macchina allo stereo
e ascoltavano lì in macchina, ascoltavano la partita. Sì, perché diciamo all'epoca c'era ampia libertà, nel senso che
sì,
non è come adesso,
non c'erano,
no? Non c'erano i diritti, però c'erano queste difficoltà enormi che bisognava appunto realizzare un ponte o trovare un telefono, no? Un apparecchio telefonico, poi magari con una prolunga collegarsi a quell'apparecchio telefonico per poter trasmettere la partita in la radiocronaca, insomma, che della,
certo,
partita che Nardò giocava fuori casa e a centinaia e centinaia di chilometri.
E oggi siamo invece arrivati alle dirette Facebook da tutti i campi, no? Dove anche in terza categoria teoricamente uno si può fare, anzi dagli amatori, perché ci sono gli amatori che fanno le dirette Facebook, quindi.
Comunque Fabio Mele, che naturalmente salutiamo, conclude con una notazione tecnica sulla gara di ieri. Dice: ieri per me nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo e per questo motivo abbiamo preso il gol. Insomma,
può rispondere mister Ragno, però non è che ci siamo abbassati. Io dico semplicemente che l'unico errore che secondo me abbiamo fatto è che condivido mister Ragno, perché c'è stato un momento in cui la Paganese è sembrata in affanno nel secondo tempo, quando è sembrato che respirasse un attimo per via di aver speso tanto per la stanchezza, e quindi Nardò sembrava essere più padrone del campo, diciamo così. Ecco, in quel momento è anche arrivato il 2-0, però non è stato convalidato. Per il resto la situazione del pareggio 92esimo ci sta.
E poi diciamo che inevitabilmente quando si arriva agli ultimi 4-5 minuti la squadra che sta perdendo dai massimo, no? si getta in avanti, sì, okay. Così allo sbaraglio, rischiando magari si potevano sfruttare questi spazi che la Paganese concedeva per far male.
Però io la lettura che ho dato a questo punto sbagliata è che quando abbiamo fatto gol, avendo visto qual era stata la partita fino a quel momento e il livello di attenzione della nostra difesa, ho detto questa la vinciamo, però non è accaduto purtroppo.
E infatti c'erano stati un bel po' di palloni messi in area, no? Anche mister Ragno lo faceva notare dalle fasce delle accelerazioni, che però diciamo erano sempre state molto ben controllate,
infatti io
intercettate.
Ho nominato Gennari perché lui è stato quello che più di tutti ha messo in campo la giusta esperienza per chiudere queste traiettorie, no? Poi ci sono state anche situazioni di pericolo e per questo dico bravi ai nostri calciatori, perché è anche bravo all'arbitro, anche se qualche topica l'ha fatta, perché bisogna essere coraggiosi e precisi nel fare delle entrate in area di rigore. Noi le abbiamo fatte pulite, chiaramente interpretate bene dall'arbitro, però sai, in quegli ambienti magari non trovi un arbitro all'altezza, tutto può accadere. Che poi quell'arbitro era lo stesso che ci ha arbitrato Cavese Nardò 0-0 l'anno scorso, quando a Dae si trovò davanti Jonai e non vincemmo la partita.
Sì. Sì, abbiamo ricordato anche questo precedente dello scorso anno. Va bene, il tempo a nostra disposizione sta per esaurirsi, quindi diamo uno sguardo, lo abbiamo già fatto un po' con mister Ragno sul prossimo avversario, questo Gravina, avversario storicamente indigesto per il Nardò, tant'è che il bilancio delle gare casalinghe è di 2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, quindi un bilancio negativo per il Nardò. Dicevamo di una squadra che in casa ha un rendimento davvero positivo e soprattutto in trasferta, che finora il Gravina ha fatto pochissimo, pensate, appena 2 pareggi soltanto, il bilancio è di 0 vittorie, 2 pareggi, 8 sconfitte. I 2 pareggi sono arrivati con l'Angri 3-3 e con il Bitonto per 0-0, mentre poi ha perso a Rotonda, Andria, Altamura, Santa Maria, Barletta, Matera, Manfredonia, e l'ultima partita persa in trasferta è stata quella con la Palmese. È una squadra che subisce anche tantissimi gol in trasferta, addirittura 21, comunque segna 11 reti messe a segno in trasferta, però dà proprio l'impressione di una squadra che non è priva di quegli equilibri giusti per riuscire a conquistare.
Speriamo che questi numeri si confermino. Però la cosa che mi piace sottolineare è che mi auguro di rivedere un campo di nuovo pieno, perché la tifoseria fa la differenza senz'altro, e posso anticipare in maniera ufficiosa, perché poi ci vuole sempre la firma della Lega Nazionale Dilettanti, che il fischio d'inizio sarà alle 15:30. Quindi anche per questa domenica le noccioline ve le diamo, ve le permettiamo, anche l'ammazza caffè, però poi venite tutti al campo.
Quindi addirittura ci sarà un'altra mezz'ora a disposizione per poter raggiungere tranquillamente lo stadio, poi magari seguire.
Ripeto,
il
secondo. È ufficioso, perché sì. Nardò e Gravina sono d'accordo, però manca il placet delle canzoni e tanti. Loro non dovrebbero fare storie, per cui, però sai, finché non vediamo non crediamo, e quindi diciamo che 99,99 giochiamo alle 15:30, non dico il 100%, ma ci
però
siamo.
Ormai diciamo è solo una formalità. Abbiamo detto di questa coppia d'attacco davvero degna di palcoscenici migliori in Serie D, Da Silva, che è stato prelevato dalla Spagna. Diciamo che il Gravina è una squadra che attinge dal mercato spagnolo, una novità degli ultimi anni, perché prima si attingeva dal mercato sudamericano, no? Argentini, uruguayani. Da qualche anno c'è questo questo nuovo filone che è quello
si è aggiunto
del...
perché gli argentini ci sono sempre.
Sì, si è aggiunto questo filone del mercato spagnolo, dal quale il Gravina ha attinto parecchio, perché tiene Morales, che ieri era squalificato e dovrebbe rientrare, poi insomma ci sono, c'è Vidal, c'è l'attaccante che abbiamo nominato Da Silva, c'è Ledesma, insomma
Vidal e Ledesma, quelli importanti, no, no. Vabbè, scherziamo chiaramente.
Sì, addirittura questo Vidal, leggevo, che viene dalla cantera del Barcellona, ma naturalmente una canterina, sicuramente non proprio la cantera vera e propria. Comunque
chiederemo lumi a Irace, perché Irace lavora nel Barcellona, nella cantera del Barcellona,
e quindi magari conoscerà qualcuno di questi calciatori. Poi naturalmente c'è la bandiera, che è Chiaradia, no? Che è tornato
dal Bitonto,
ha giocato praticamente sempre a Gravina, tranne sì, quell'esperienza dello scorso anno. Il portiere Vlasciano, un classe 2005, che pare che alterni parate eccezionali a distrazioni clamorose, quindi così questo si dice a Gravina di Vlasciano. Anche ieri ad un certo punto è stato beccato dal pubblico per qualche intervento impreciso che rischiava di consentire a Rotonda di andare a segno, poi però si è superato in un paio di circostanze. Ci fermiamo qui dunque, l'appuntamento è rinviato a lunedì prossimo.
Speriamo di commentare tre punti per
di
noi.
Tornare a commentare la vittoria. Grazie Fernando.
Grazie a voi.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche.